con tutti gli uomini. Eccoci qua, nuovamente in comunicazione. Noi proseguiamo la nostra opera fra voi. E vogliamo vedere un figlio. Che voi comprendete le nostre parole. È accompagnato da certi fenomeni questi fenomeni sono per voi e per altri essi rappresentano una specie di garanzia non voluta dare, ricordatevi questo, non voluta dare apparentemente per voi, ma quello che è importante, essenziale, è tutto il fenomeno nel suo insieme per ciò che può significare nei vostri riguardi, nel vostro intimo. Avere le idee chiare in un mondo confuso e avere acqua in un deserto, avere la certezza nella negazione e avere un'ancora nella tempesta. Avere chi può consolarci. Quando occorre, senza fare di queste parole unico e solo scopo di consolazione e essere in contatto con la realtà. Ma voi state preparando unitamente a noi una nuova raccolta di quello che abbiamo detto. Ebbene, questa questo lavoro non è ancora completato. Lo sarà al momento opportuno, perché non esistono sorprese per noi, né per coloro che in noi credono fermamente. Continuiamo nell'opera e ciascuno si faccia dovere, se non ha la forza di dare agli altri, di dare a se stesso, di trovare equilibrio, chiarezza, discernimento, retto agire, perché questo è quello che ci spinge a venire qui fra voi, figli. Niente altro. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Qui. Si compiono. Per voi che siete immersi nel tempo, in questo mese, 3 anni da quando abbiamo gettato là una verità, seguendo il nostro sistema del resto, la verità che vi attende, che è la vostra prossima meta nella comprensione della realtà. Chissà se voi avete ricordo di questo. Penso che quello che noi abbiamo detto non sia stato posto bene in evidenza dal momento che non ne avete parlato chiaramente. Certo, ripetete delle parole che noi abbiamo dette. Chi vi ascolta può pensare che vi siete impadroniti del concetto, ma se andiamo un poco dentro quelle parole che voi usate o i concetti che voi volete esprimere con queste parole, vediamo che la verità posta in evidenza, ma in modo leggermente velato, non vi ha colpito. Ed allora proviamo a ridirlo più chiaramente, tanto più che questo è il momento che sa deve essere evidenziata. Quante volte vi abbiamo parlato del sentire individuale? Cercando di farvi comprendere come questo si collochi nella realtà dell'esistente. Adesso vogliamo approfondire. Naturalmente la nostra esplicazione sarà tale nella misura in cui voi avete compreso quello che fino ad ora vi abbiamo detto. E quanto di nuovo riuscirete a capire? I centri di sentire nell'esistente sono due: l'assoluto, cioè l'uno, ed i microcosmi, cioè i molti nell'uno. Questa distinzione è illusoria, è una distinzione di comodo. Ed è valida nella misura in cui si comprende che essa non esiste. Il sentire dei molti sta al sentire dell'uno come la parte sta all'insieme. Anche questa affermazione è valida nella misura in cui si comprende che l'assoluto è oltre l'insieme. È importante comprendere la natura del sentire di molti, cioè degli individui, perché in questo è la radice dell'illusione. Non dovete però comprendere questa affermazione come una condanna, ma come uno stimolo, un impulso a comprendere ciò che ci separa dalla realtà. Il sentire dei molti è dunque un sentire relativo, limitato, circoscritto. Abbiamo detto è un sentire di parte. Proprio per questa sua natura finita, dà una percezione che si fonda su io e non io. Provenire da e tendere a. Innumerevoli sono i sentire individuali. Pensate. Al sentire di ciascuna individualità fa capo un individuo. Ad ogni individuo fa capo una gamma vastissima di sentire. In altre parole, sentire individuali fanno parte dell'individuo individui fanno parte della individualità, le individualità hanno la loro radice nell'assoluto. L'insieme dei sentire individuali costituisce la personalità dell'individuo. Sono atomi di sentire uniti fra loro in forza della loro omogeneità. Il risultato è la personalità individuale. Allo stesso modo, le varie personalità individuali o individui, unite fra loro in forza della loro omogeneità, costituiscono le individualità. Si dice allora che ciascuna personalità, che in genere si incentra ognuna su una incarnazione, appartiene ad una individualità. Che cosa significa atomo di sentire? Significa unità elementare del sentire individuale. In altre parole, reazioni a stimoli che vengono dall'ambiente in funzione della coscienza raggiunta. Questa coscienza raggiunta potrebbe più propriamente essere definita coscienza di base. È vero? Perché? Perché quella coscienza, quel capitale iniziale, di partenza, che viene aumentato con le successive esperienze ed attraverso proprio agli stimoli dell'ambiente. Quando l'individuo è legato alle forme di vita semplici, al di sotto della umana, si può definire, abbiamo detto, centro di sensibilità ed espressione, ed il suo sentire è assai diverso da quando sarà uomo, e voi sapete che uomo significa centro di coscienza ed espressione. Infatti nelle forme di vita semplici si ha solo una percezione degli stimoli ambientali, senza nessuna coscienza di sé né dell'ambiente che ci circonda. Successivamente si comincia a distinguere queste percezioni in piacevoli e non piacevoli, proseguendo nella graduatoria del sentire. Ecco che queste percezioni sono desiderate quando sono piacevoli, temute quando sono spiacevoli. Si ha qui, a questo punto, una prima larvata coscienza di sé e dell'ambiente che ci circonda. questa coscienza affiora un poco più in superficie nelle forme di vita animali, in cui si raggiunge una maggiore autonomia, tanto che con il nuovo strumento, mezzo che è la mente, ci si può adoperare per raggiungere, per seguire le sensazioni piacevoli, le percezioni piacevoli, o per sfuggire quelle spiacevoli. È vero, figli e fratelli? Questo dà, ripeto, una più composta coscienza di sé e dell'ambiente circostante. Nella forma umana tutto ciò è perfettamente definito. È nato l'io ed il non io. La meta successiva è l'allargamento della coscienza individuale, fino a superarla, trascenderla. Tutta questa esposizione è giusta e reale nella misura in cui si riesce a capire, senza restare ancorati ad un divenire. Che cosa significa questo? Significa che tutte le gambe del sentire esistono già o sono sempre esistite. L'atomo del sentire, l'unità elementare del sentire individuale, è come l'unità elementare delle materie che compongono i piani di esistenza più densi. I sentire complessi costituiti da atomi di sentire sono analoghi alle materie composite di questi piani, costituite appunto da aggregazioni di materie elementari. Dunque, per spiegarci meglio, se il sentire assoluto esplodesse, seguitemi bene, in una gamma di sentire individuali, si frazionasse, queste frazioni si aggregherebbero in tante gambe di sentire, organizzate da una semplice ad una più complessa. Questo esempio, badate bene, è valido nella misura in cui si comprende che ciò non può essere accaduto. Allora, ciò che noi percepiamo come ora è la realizzazione nella eternità di un sentire individuale. Siccome però eternità non significa tempo infinito, ma senza tempo, quell'ora è un'illusione. Quell'ora è ciò che circoscrive un sentire individuale, lo delimita. Sentire individuale che nell'aggregazione generale dei sentire sta fra un sentire più semplice ed un sentire più complesso. E come eternità non significa tempo infinito, ma senza tempo, così infinito non significa spazio senza fine, ma senza spazio, assenza di quantità, di dimensione. Allora, con questa precisazione, quale significato ha l'espressione "è sempre esistito"? Ha solo significato se quel sempre non ha senso di durata. L'uomo, vedete, figli e fratelli, cerca di comprendere il mondo che lo circonda osservando i fenomeni. Da ciò che egli vede, che gli è quindi in qualche modo palese, cerca di capire ciò che è segreto, ciò che è nascosto, dagli effetti indovinare le cause, da ciò che appare scoprire ciò che è. Questo sistema è molto discutibile quando lo si vuole applicare per comprendere la natura dell'intimo dell'uomo. Infatti, la percezione individuale crea delle realtà posticce che non esistono. L'io è l'esempio più chiaro e più lampante di questo fantasma creato dalla percezione. Noi stessi, per farvi comprendere certi concetti, abbiamo dato per esistente l'io. Ma l'io è un miraggio. L'io non trova riscontro nella realtà costituzionale dell'individuo. L'io potrebbe essere ciò che lega tutti i sentire dell'individuo, ma abbiamo detto già che questi sono aggregati in forza della loro omogeneità, quindi l'io non serve. Quando noi diciamo l'uomo è un centro di coscienza e di espressione, diciamo una verità, ma questa verità è tale nella misura in cui non si comprenda che l'individuo è un io che percepisce. Non esiste l'io che sente, esiste il sentire. Così come Dio non è colui che ama, è amore. A ancora di fronte ad una realtà sconvolgente che abbiamo posti. Prima di comprenderla, di meditarla, ciascuno esegua una introspezione. Cerchi di capire se è tanto forte da abbandonare l'ultima gruccia, l'ultima illusione, l'io. Perché tutta la vita dell'uomo è fondata sull'io, e non solo dell'uomo, anche del santo. Tutto si fa nel presupposto di accrescere se stessi, anche quando apparentemente sembra si voglia annullarsi. L'io permea tutti gli insegnamenti, anche i più validi. Il nirvana degli orientali è l'io che percepisce la divinità, suprema illusione. Dio che parla all'uomo dell'Occidente, quale pazzia più grande può mietere più vittime? Voi siete stati abituati a pensare all'io come al sinonimo dell'egoismo. Adesso dovete pensare all'io come all'unica e la più grande delle illusioni. Tutto quello che si fonda sull'io, religione, scienza, filosofia, è una mistificazione. L'io, lo ripeto ancora, non esiste. Siate consapevoli di ciò. Quanto vi abbiamo scandalizzati e quanto forse a volte con riluttanza o veloce avete seguito. Alla fine, quando avrete compreso che tempo e dimensioni sono irreali, che coloro che vi vivono accanto non sono vostri contemporanei nel sentire, che non esiste nessuna successione, perché non esiste nessuna reale suddivisione. Ma che tutto è. Quando vorrete capire e capirete la natura del sentire individuale, sapendo che questo non vi aiuta a comprendere la natura del sentire assoluto del tutto diversa, allora sarete nel vivo, perché liberi dall'illusione del divenire comprenderete l'eterno ed infinito essere. Pace a voi.
parlo
niente, io sono la più buona bambina di tutti. Non posso Nellina, posso fare un po' di confusione?
Ma sì, tesoro mio, senti, c'hai il marroncino pronto lì, no? Quanto tempo, Lilli, che non ti vediamo.
C'ho pure il cappellino, ma però invece lo regalo alla media, non lo regalo. Ecco,
bellino sto
cappellino,
ma
fuori. Che Giustina da casa.
Assomiglia al mio.
Insomma, lì pure il tondo di casa.
Questo è guardato.
Lilli, tesoro, avevamo tanta nostalgia di te.
Ma non posso più venire perché io adesso ho tutti studenti come dell'università, proprio per l'elementare, io non lo
ricordo.
C'ho da chiederti una cosa importante per un bambino invece della sua, come l'ho tanto, la mia Malvina e la mia Wanda.
Ora la Malvina riposa.
Riposa. La Wanda sta bene?
Sì, sì.
Capito lì?
Basta sbaffare, sbaffare, papà. Non posso, sono troppo educata, non posso più venire perché...
Ma Lilli...
Annina, hai sentito quel barboso?
Il suo campis, eh? Dio parlava, mio, che
sembrava che mi stillasse la grappa.
La cavalla
lì, tanti anni fa.
E cosa fai? Che tu mi dai?
La sostiene quella della Nellina.
Anche lo regali a me?
Piglia tutto il posto lui, io non posso venire, sono tante cose da fare.
Grazie.
In questa cerchia.
Lilli.
Guarda la faschina.
Ci vede,
sì, un bacino
di amore.
Ma
tranquilla,
la
prima. Ma è a lei,
già visto.
Lilli, tesoro.
Che dicevi in questa cerchia?
C'è tanto da fare, sai?
Che tu c'hai da fare?
Ora quando mi viene il cielo, mi fa poco,
anche per il libro? Lilli, per il libro?
No, per farti un pochino
indietro. Sarebbe buoni ma tu dici.
Senti, Lilli, noi abbiamo bisogno tanto di...
Ma io non vengono con questa parte. Ho ricasciuto a fare io. Valentina,
mandargli un messaggio, una parola. Io cerco di portarti, ce l'ho pensiero.
Mandare la Maddalena? Mandare la Maddalena?
Sì. Per dire qualcosa per lui. Lo sai che chi è vicino a queste cose vorrebbe tanto credere. Se tu c'hai una parolina da dirgli, lui possa...
Se lui dice di credere, perché avrà una comunicazione.
Sì, Lilli.
Grazie a forza in questo momento.
Sì.
Che pensi a me? Che io andrò a trovarlo. Sì. Quando c'ho tempo, perché sono tanto occupata e non posso sentire.
Io una cosa, non devi risposta subito. In tantiva, se tali ci vuole pensare, come ci si deve regolare per Lorenzo, per tante cose che non si sa come prenderlo, se insiste, se su certe cose, o se troverà la sua strada, tu sai quanto.
Bisogna fargli scuola, Io non volevo andare a scuola,
come?
Cioè, io non volevo andare a scuola.
Sì, ci vuoi spiegare il mistero?
Scusi, Valentino, fammi finire una cosa per volta.
Dimmi, deve...
Perché tu mi vuoi far venire delle cose che non voglio dire?
No, perché questo anello è sparito, ma no, poi è riapparito, no, misteriosamente.
Non so nulla. Loreno, tu sei tutta che tu fai venire gli scandali.
Loreno non esiste più.
Non c'è l'io, quindi non c'è lui.
Ecco, poi sono le frusca, poi sono la vecchina della più cattiva.
Come Dio, mia mamma non viene più da tanto tempo?
Perché c'è quelli che vogliono parlare? Non coro.
Come dei
quarti.
Allora Lilli, quello che diceva Gilberto dal principio, quando diceva: io sono io, ma sono anche te, sono anche lei.
Sono cose troppo elementari per me.
Lili, non lo mandi il marroncino?
Lillina, tu sapessi, avrei tanta voglia di fare una cosa.
Dimmi.
Tutta le parole che tu metti in mostra su questa scrivania, devi lasciarla tutta in terra.
Ma per dire, ci sono delle bestioline poverine che si sarebbero scapitazzate.
Sarebbe tanto bello, tutti i sruscioli. Quante bellezza sarebbe.
Lili, se tu vuoi, fallo. Io...
Poi non lo faccio.
Sì. Posso?
Ma tesoro mio, tu puoi fare tutto quello che vuoi.
Ma se tu me lo dici te, lo fa davvero.
Mi dispiace per le bestialine.
Allora preparatevi.
Io rovesciate ma rombla se. Anche no, quello sporco lì di mia in terra. Quello è meglio mangiarlo, no, che rovesciarlo.
Addio.
Ma perché non lo mangi, madonna? Perché una volta ti piacevano, eh?
Ho fatto tre gattini bellini.
Il mio nome fu Daniel Douglas Swan. Io fui uno strumento, un medium, e con piacere vengo a salutarvi.
Home.
Home. Io fui uno dei primi medium del pjesmu. E fui anche a Firenze. Sì. A Firenze ebbi una triste esperienza. Ma era scritto nel mio destino. Così non potei evitarla, nonostante mi fosse stata preannunciata. Fu nel 1855, nel mese di dicembre, tornando nella mia abitazione fiorentina, ero qua ospite, io in ora tarda fui, come si dice, pugnalato. Sì, fui pugnalato 3 volte. E quello che poteva essere il colpo fatale, è vero, ma noi sappiamo che tutto è scritto, specie il trapasso. Quello che poteva essere il colpo fatale fu risparmiato dalla chiave dell'appartamento che io avevo in una tasca dalla parte qui centrale, nella zona del cuore. Quella chiave mi risparmiò una forte ferita. Le altre 2 furono molto superficiali. Ma lasciai Firenze con dispiacere. Era allora Firenze una città che dava molto alle anime sensibili, molto come corrispondenza intima. Eppure avevo girato molto il mondo, poi ancora molto ero stato in gioventù in America e poi in tutta l'Europa. Odo questo profumo celestiale e ricordo che anche nelle nostre riunioni a volte si hanno avute manifestazioni di profumo. E Firenze mi ricorda che qui, in questa città, io ebbero delle manifestazioni di levitazione luminose. Anche voi avete fenomeni luminosi. E questo strumento, uno dei più completi che esistano, siano esistiti, e farete i miei complimenti.
Con molta gioia.
Poi la mia missione era diversa dalla sua, perché io avevo lo scopo di dimostrare la possibilità delle comunicazioni, dei fenomeni fisici, della levitazione, di tutte quelle cose che vi sono note da vicino, ma non per insegnamento.
Certo, per destare l'interesse.
Io però profondamente era religioso. E avrei molto apprezzato un insegnamento spirituale. desidero lasciarvi un regalo. Il mio portafortuna. Sì, la chiave che porta sempre con me e che è nella mia tomba in Saint-Germain in Francia.
Ma chi desideri sia?
A voi. Chiudiamo questa comunicazione salutando questa nuova figlia che già abbiamo avuto occasione di salutare con un messaggio scritto.
Grazie, grazie
Dani. Tornerai ancora, figlia.
Grazie.
Ti benedico, benedico quella creatura. E madre, e ti dico, sii fiduciosa e serena, non sei sola. Per porre come appendice al lume che stiamo assieme, vorrei che fossero ricordati quei fenomeni che più mi hanno colpito, specie mi rivolgo a coloro che da tempo ci seguono, perciò unitevi fra voi in questo mese in attesa della prossima riunione e ricordate assieme e buttateli giù. Possono essere cronache da porre in appendice che possono aiutare altre creature. Vi benedico ed abbraccio tutti.
Grazie.
La pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Ringrazio per l'uso il maestro dell'Himalaya che ha fatto tanto piacere avere la sua benedizione.
Sì. Vedete, però questo è uno di quei fenomeni che secondo gli negatori della spiegazione dei fenomeni spiritici con entità li farebbe contenti, perché potrebbe secondo loro dimostrare che queste comunicazioni possono avvenire fra viventi, cioè in altre parole io non sarei che la manifestazione telepatica di una creatura chissà dove posta in questo pianeta, ma vivente.
Diventerebbe negativa in un certo senso. Beh,
ma noi non siamo qua per curarci di queste creature.
Possiamo far piacere anche a loro, sempre qui.
Come volete. Come volete. Comunque, tenete presente anche questo. Cioè, che la pace sia con voi e con